Noi stiamo commentando il Dhamma Rim, cioè questo testo portato in Tibet dai maestri indiani, in particolare da Tisha, e poi dopo questa epoca commentato in vari modi dai vari commentatori tibetani, tra cui due Dalai Lama e naturalmente il nostro maestro Lama Tsongkhapa. Essendo noi pellegrini in questo mondo e visitatori temporanei di questo mondo, noi abbiamo bisogno ovviamente di una guida, di una lampada che ci illumini nel sentiero che dobbiamo percorrere nella speranza di raggiungere in questa vita o nelle prossime vite la suprema illuminazione. Chiaramente questa lampada è sotto forma di consigli di pratica che il maestro fornisce a coloro che si vogliono avvicinare con animo sereno e cuore aperto alla dottrina.
Quindi adesso il rifugio.
Ecco, stiamo facendo le varie parti di questo manuale di istruzioni e adesso arriviamo a una parte molto importante che è il rifugio.
Sarana, di solito tradotto con rifugio, significa punto d'appoggio, protezione. Prendere rifugio vuol dire accettare il valore dei tre gioielli, che sono il Buddha, il Dharma e il Sangha, e adottare un comportamento conforme a questi tre principi. Nel buddismo in generale, l'atto di prendere rifugio sancisce l'entrata nella via del Dharma, tanto per i laici quanto per chi sceglie la vita monastica. Fondamentalmente si prende rifugio per proteggersi dalla sofferenza, ma non in modo temporaneo, come accadrebbe se ci si rifugiasse presso un personaggio potente o un medico o uno dei nostri genitori, bensì definitivamente. Gli autentici oggetti di rifugio sono infatti quelli che consentono di conseguire la liberazione definitiva dalla sofferenza e ottenere l'illuminazione.
Ecco, questo è il punto fondamentale. Cioè il rifugio non è qualche cosa di temporaneo, ma è qualche cosa di definitivo. Non è come, non so, avere un'influenza, andare dal medico per farsi curare l'influenza, ma è rivolgersi a un medico ben diverso dal medico normale, appunto il Buddha, per avere una guarigione totale e senza sbavature e senza ripensamenti. Questo rifugio si opera da un punto di vista rituale sui tre gioielli, che sono appunto il Buddha, la parola del Buddha, cioè il Dharma, e la comunità di tutti i monaci e fedeli che è il Sangha. Questo è un modo, come vedremo, di simbolico per configurare altri tipi di elementi che si nascondono dietro questi tre gioielli, però è fondamentale capire che non si può iniziare nessuno cammino spirituale, nessuna via che non tenga conto che senza un autentico un'autentica presa di rifugio, cioè un'autentica sarana, un'autentica prendere in qualche modo collocarsi in un luogo dove si abbia una protezione definitiva contro le sofferenze, contro il ciclo sansarico, chiaramente non è possibile andare da nessuna parte. Perciò la presa di rifugio è fondamentale nei tre gioielli, ma è essenzialmente una presa di rifugio nella parola di chi esprime questi tre gioielli, cioè il Buddha e la sua parola è il Dharma.
Vai. L'azione di prendere rifugio comincia quando ci si rende conto che l'esistenza nel samsara è permeata di sofferenza e si sviluppa la fiducia nei confronti di autentiche fonti di rifugio, in grado di proteggerci definitivamente da essa. Per mezzo della pratica, la fiducia si rinsalda e il rifugio diventa effettivo. Si tratta dunque di una risoluzione interiore, solitamente sancita da una cerimonia rituale che viene chiamata presa di rifugio.
Ecco, direi di rileggere questa cosa, poi io la spiegherò.
L'azione di prendere rifugio comincia quando ci si rende conto che l'esistenza nel samsara è permeata di sofferenza e si sviluppa la fiducia nei confronti di autentiche fonti di rifugio in grado di proteggerci definitivamente da essa. Per mezzo della pratica, la fiducia si rinsalda e il rifugio diventa effettivo. Si tratta dunque di una risoluzione interiore, solitamente sancita da una cerimonia rituale che prende il nome di presa di rifugio.
Ecco, appunto, questo è un altro dei punti fondamentali. Cioè, prima di tutto, devo avere coscienza, che sono nel ciclo sansarico. Sono afflitto da mille sofferenze, da mille avversità, da mille malattie e perciò devo cercare di uscire da questo ciclo sansarico. Per far questo devo innanzitutto riporre fiducia in qualcuno che possa portarmi alla soluzione del mio problema. Però questa fiducia proprio è una... La parola fiducia è qualcosa di complicato da spiegare, perché è come la parola fede, cioè fides, va bene, come la parola fides. Però veramente nell'antico latino da cui derivano le nostre parole e dalla radice indoaria, la parola è fedus, certo, che significa un patto federativo, cioè questa fe, che è proprio il radicale che dà origine alla parola fede, traslitterato poi in latino in fides, è proprio un patto federativo, cioè un patto mutuale di alleanza, in cui naturalmente esiste colui che è potente e colui che è meno potente. In qualche modo questo patto federativo noi lo lo sottoscriviamo col Buddha stesso. E questa fiducia, questa fede, questo patto federativo che noi instauriamo, ha bisogno naturalmente di una presa formale d'atto, e questo si fa con quello che si chiama la presa di rifugio. È chiaro che prima di tutto deve esserci una motivazione ferma e un profondo mutamento interiore che porti alla necessità di capire che c'è bisogno di questo patto federativo, ma dopo che questo si è instaurato dentro di noi, si è raggiunta la consapevolezza di questo, bisogna fare una presa di rifugio formale.
Non va dimenticato però il senso della protezione offerta dal rifugio. Essa dipende essenzialmente dall'atteggiamento interiore della persona che ha preso rifugio. Sta a lei soltanto camminare fino alla liberazione. Come ricorda il Buddha verso la fine della sua vita, siate il vostro rifugio.
Sì.
Se secondo il Mahayana i Buddha hanno la capacità di aiutare gli esseri immersi nell'illusione, possono però esercitare la loro compassione solo nei confronti di coloro che li invocano. La fede quindi è necessaria anche nel buddismo.
Sì, un attimo, poi lo diciamo. Questa è una cosa fondamentale. È come, che ci sia l'acqua a disposizione in una bottiglia, ma non si ha il bicchiere. Oppure non si ha il bicchiere, ma questo bicchiere è pieno. Ovviamente perché l'acqua sia versata da quella bottiglia in quel bicchiere, bisogna che quel bicchiere sia vuoto, che quel bicchiere sia pulito, che quel bicchiere sia pulito, e solo così quell'acqua potrà essere versata. Che esista questa energia pura e in una dimensione diversa dalla nostra, in cui è possibile ottenere questo tipo di aiuto, chiamiamolo pure in questo modo, per poterci risvegliare e raggiungere la consapevolezza e la liberazione, questo è un fatto assiomatico, si dice. Però non è che basta questo, perché, non so, benzina, per dire, benzina, che non è un prodotto che si trova sottoterra, ma è un derivato appunto del petrolio, del cherosene e compagnia bella, ce ne può essere però a miliardi di ettolitri. Se non c'è il motore a scoppio, non c'è verso di utilizzare la potente energia della benzina. In poche parole, questa energia è sempre a disposizione, però richiede naturalmente da parte del praticante una atteggiamento mentale, una capacità di tenere il cuore vuoto, che è la sola via che permette a questa energia di penetrare e di produrre quella profonda trasformazione che poi porta alla liberazione e alla suprema illuminazione. Non è che esiste la possibilità che il Buddha intervenga come una sorta di Deus ex machina, ti tocca con la bacchetta magica e tu sei salvato da ogni avversità, ad ogni male. Questo non esiste, perché la parola stessa del nostro maestro, appunto, che Claudio ha letto, siate voi il vostro rifugio, dice esattamente siate guida, luce e rifugio a voi stessi, così dice esattamente poco prima di morire, e questa è la parola fondamentale. Ma per far questo, naturalmente, tutto deve essere trasformato con un processo yogico di trasformazione che renda il cuore completamente vuoto e la mente pura. Leggiamo qui l'ultima tre righe.
Non va mai dimenticato però il senso della protezione del rifugio. Essa dipende essenzialmente dall'atteggiamento interiore della persona che ha preso rifugio. Sta a lei soltanto camminare fino alla liberazione, come ricorda il Buddha verso la fine della sua vita, che disse: siate il vostro rifugio. Se secondo il Mahayana i Buddha hanno la capacità di aiutare gli esseri immersi nell'illusione, possono però esercitare la loro compassione solo nei confronti di coloro che li invocano. La fede è necessaria anche nel buddismo della creatura, ove per rinascere a Sukhavati ci si affida alla forza dell'altro, ossia al potere del voto pronunciato da Amitabha. Il principio del rifugio buddista non è dunque affatto passivo.
Esatto, anzi, il principio su cui si basano la maggior parte delle religioni è un principio pericolosamente passivo, e che porta naturalmente a un fenomeno che è ben noto, che si chiama alienazione, quello di affidare la mia vita, le mie speranze, le mie angosce, i miei dubbi e tutte le mie aspettative a qualcuno che alienus a me, cioè qualcuno che è al di fuori di me, che sia altro da me. Non è questa la nostra dottrina. La nostra dottrina, pur rispettando pienamente quest'altro tipo di dottrina, è invece una dottrina che prima di tutto privilegia proprio il processo di liberazione interiore della forza mentale che è presente ab inizio, che viene trasmessa col continuum mentale da una vita all'altra, e che è una mente luminosa e pura, che è già presente dentro di noi e che ha bisogno solamente di essere liberata dai klesha, dai gnomon, da tutte quelle maculazioni che sono presenti. Per cui, diciamo, non è un processo passivo in cui io ho una mente obnubilata, una mente oscurata, una mente piena di maculazioni, invoco il Buddha con le giaculatorie, con i mantra, con le preghiere, dico liberami di ogni... Di ogni male, di ogni sofferenza, procurami una bella ragazza, eccetera. Un'autentica fesseria. Naturalmente bisogna invece operare attraverso la pratica della meditazione, perché questa è la base di tutto, è la visualizzazione, a una trasformazione profonda della mente che permetta di accogliere quell'energia che è già presente in un'altra dimensione, ma che noi non riusciamo ad accogliere perché non abbiamo la mente pura o purificata. Il mio maestro Lama Rondo faceva l'esempio degli inventori occidentali dell'apparecchio che noi chiamiamo l'apparecchio radio, vero? L'apparecchio radio, e questo è una sorta di apparecchio che permette di cogliere le onde radio, ma queste onde radio non sono altro che luce, una forma di luce che è presente dall'inizio dell'universo, di questo universo, cioè quando è avvenuto il Big Bang si sono liberate potenti forze, tra cui una delle forze è l'elettromagnetismo, che appunto si è diviso in tantissime forme di luce diverse, dai raggi gamma alle microonde, comprese le onde radio, che però esistevano da miliardi di anni senza che nessuno potesse coglierle. È bastato un apparecchietto da nulla, come voi sapete, per cogliere questo. Ecco, noi dobbiamo essere quell'apparecchio così sintonizzato su quelle onde radio che permette di accogliere quelle onde, che però sono già presenti. L'energia profonda del Buddha, che è poi l'energia più profonda di questo universo, è già presente, non è che sia non presente, e può trasformarci in un attimo, ma soltanto se noi abbiamo la condizione perché questo possa avvenire. Non è così difficile questo da capire. Invece noi, che siamo stati educati ad un altro tipo di filosofia, ad un altro tipo di religione, ci aspettiamo quello che il Buddha non ci potrà mai dare, cioè un miracolo.
Posso fare una domanda? Ma la fede di cui si parla qui è la stessa tipologia di fede che normalmente viene acquisita anche per un cristiano?
Allora, la fede è una sola. La fede è sempre un patto federativo. La fede richiede che la persona che fa questo atto di fede riponga la sua fiducia in qualcosa che è meritevole di questa fede. Naturalmente sono i fatti, sono le cose che accadono, sono gli eventi di questo mondo illusorio, gli accadimenti di questo mondo degli accadimenti che permettono di vedere se hai riposto bene la tua fiducia o non hai riposto bene la tua fiducia. Ma il principio della fede è talmente importante che esistono addirittura nel cervello grossolano nostro, oltre che nella mente, dei centri che sono deputati a questo tipo di operazione. Però noi, come voi sapete, riponiamo fiducia molto anche in filosofie, in religioni, in dei che sono profondamente, poi si dimostrano profondamente erronei. Ognuno deve avere una fiducia in chi ritiene degno di questa fiducia, ma questa fiducia deve essere ovviamente corroborata dai fatti e deve essere data in maniera critica. Non deve essere una cieca impostazione fideistica, vale a dire io ho fede e basta. Quella fede è cieca, non è la nostra fede cieca. La nostra fede basata su una filosofia profondamente razionale, quale il buddismo, è una fede che uno ripone, mettiamo, nel Buddha o nel maestro, che però vuole anche che questa fede sia acclarata e assolutamente confermata dai fatti. Non esiste la possibilità che uno abbia fede in qualche cosa che poi non risponde al criterio della sua fede. La fede è qualcosa che nasce dal profondo, è un afflato molto importante. Non c'è nessuna possibilità di andare da nessuna parte senza fede, perché intanto la fede è insita, ad esempio, nel fatto che tu abbia fede nella parola del maestro, perché se no segui una dottrina, mettiamo, io mi proclamo buddista, supponiamo, seguassi la filosofia buddista e nel contempo non ho fede nella parola del maestro, e che è una contraddizione in termini incredibile. Però quella fiducia, diciamo, non è che sia una fiducia acritica, non è un'obbedienza cieca e assoluta, è qualcosa che va sempre verificata nei fatti. Non è una fede che va bene in qualunque caso, però sebbene non può essere una fede cieca, non può essere nemmeno una fede da bambini dell'asilo. Cioè che se poi io ho fiducia nel Buddha, sì, quando mi fa conoscere una ragazza bella del tipo che voglio io. Se però quella ragazza non è bella, o magari è brutta, o ha le gambe storte, allora non va bene il Buddha. Cioè, voglio dire, ci sono moltissimi dubbi, diciamoci le cose come sono, e magari anche in maniera un po' superficiale, che hanno fede, nei loro dei, nel loro Dio, nel Buddha o quello che volete, sino a quando questo corrisponde ai loro criteri puramente banali e assolutamente infantili di vedere le cose. È chiaro che i disegni nostri per la nostra vita non possono essere assolutamente quelli che noi vogliamo con la nostra piccolezza e con il nostro piccolo cervello, perché c'è un disegno, una trama molto, molto superiore a questa. È come se, diceva mia madre, che di fede ne capiva, è come se noi vedessimo un tappeto persiano, se lo osserviamo dalla parte opposta, sembra il disegno di un pazzo, il disegno di una persona senza criterio abbia operato su quella trama, abbia intessuto l'ordito, eccetera. Sembra veramente una follia quella che ha combinato. Però girando il tappeto veramente vengono fuori dei disegni meravigliosi, dei simbolismi straordinari, proprio perché noi vediamo tutto come uno specchio, come un enigma, e non vediamo le cose così come sono. È difficile accettare molte volte che, non so, di stare perdendo la vista, di non riuscire a camminare, che posso dire del fatto che ti muoia un figlio quando è piccolo, o tutte le avversità che combini. Questo ha un senso che non esiste, è legato al nostro attaccamento alle cose e ha un senso limitatissimo di visione sansarica del problema. Noi o accettiamo che esiste qualche cosa in una dimensione molto diversa dalla nostra, di cui però nella meditazione e nella visualizzazione, nel profondo di noi abbiamo consapevolezza, abbiamo prove, abbiamo un senso veramente federato con quello che è quello nel quale, ma stasera non mi sento tanto bene, per cui le parole non vengono così fluide, su cui riponiamo la nostra fede. È chiaro che dobbiamo avere delle conferme, ma queste conferme non sono che improvvisamente riesco a vedere tutti i colori o che improvvisamente riesco a correre i 100 metri come quando facevo le universiadi, ma manco per sogno. Deve essere qualche cosa di molto diverso, un qualche cosa di profondo che dell'interno di me mi colleghi a quella dimensione e occupi e operi quella trasformazione che conseguo da sempre e non l'ho mai ottenuta completamente, che è la vera guarigione che io voglio ottenere, che è una guarigione spirituale. Questo mi interessa massimamente, solo questo mi porterebbe in una in una dimensione diversa, mi porterebbe veramente alla conferma che il rifugio che ho sempre avuto nel Buddha è stato sempre qualche cosa che ha un senso, non il fatto che vinco la lotteria di Capodanno o chissà che cosa altro. Questo fa parte di qualche cosa che è pura apparenza. Ecco perché, diciamo, la fede non è quella fede che dico salva mio figlio che ha la malaria e poi muore, allora dico vuol dire che sei un falso Dio, non esiste, tanti saluti. No, ma quello non è cosa che possiamo nemmeno lontanamente interpretare in questo modo. Questo è il nostro modo limitatissimo e assolutamente gretto e poco anche consistente, congruo sul filo matematico, che è causa della sofferenza, è legato all'ignoranza della vera natura dei fenomeni e agli attaccamenti morbosi che noi abbiamo verso le cose e le persone. Quando riusciamo a raggiungere una misura molto diversa, in quel momento le cose mutano profondamente e allora ha un senso la presa di rifugio. Ma la fede, prima di tutto, è una fede nel potere di trasformazione della dottrina. Mi ricordo, e concludo per poi, come dobbiamo leggere il testo, che una volta hanno fatto un santo una persona di questo mondo, uno spagnolo, e a un certo punto, questo era molto chiacchierato come persona, e a un certo punto la sua segretaria si è presentata alla commissione che doveva decidere sulle cause dei santi, dicendo guarda, questo non merita assolutamente che lo facciate santo, perché questo aveva dei momenti di rabbia terribile. Ecco, quella secondo me non aveva capito niente, perché la rabbia purtroppo è un fatto puramente umano, è un fatto contraddistintivo di due esseri umani, non è qualche cosa che possiamo non avere. Certo, con la quale noi combattiamo fortemente, con i nostri esercizi di pratica, con tutto quello che noi recitiamo, però è molto umano. Quello che distingue un santo non è avere rabbia o non avere rabbia, chi distingue un santo è la fede. Solo se questa persona avesse parlato della fede di questa persona, solo allora poteva dare un giudizio serio. La qualità fondamentale proprio di un santo, che significa non santo nel senso di dire santo, vuol dire uno felice, san in sanscrito vuol dire felice, uno gioioso, perché ha capito la vera natura delle cose, è proprio del fatto che ha fede e non lo smuove nulla di quello che gli accade su un piano materiale, su un piano materiale o delle avversità che lo colpiscono. Se no che cosa varrebbe? Allora solamente se uno è in una condizione di salute perfetta, di allo yacht a Monte Carlo e si gode una serata con lo champagne, allora se no quello ha fede. Che fede è quella? Quella è una stupidaggine. È come se uno, voglio dire, amasse soltanto gli amici o le persone che gli vogliono bene. E quello siamo capaci tutti. Il vero insegnante è proprio quello che ti avversario, quello che magari ritiene nemico, quello che ti calunnia. Lì bisogna vedere veramente qual è il tuo livello di compassione. Non è una dottrina semplice, se no la seguirebbero tutti.
Si distinguono tre livelli di motivazione nel prendere rifugio: una motivazione inferiore, media e una motivazione suprema. La motivazione inferiore è costituita dalla paura delle sofferenze dei tre destini negativi al momento della rinascita, ossia di finire negli inferi, di diventare preta o di rinascere animale, e dal desiderio di rinascere fra gli uomini o fra gli dei. La motivazione media è costituita dall'aspirazione alla pace del nirvana e a liberarsi in tal modo di tutte le sofferenze del samsara. Infine, la motivazione suprema dei grandi esseri o dei bodhisattva è il desiderio di conseguire la capacità di aiutare tutti gli esseri senzienti che soffrono nel samsara e raggiungere la suprema illuminazione.
Esatto, questo è un altro punto terribile. Perché la motivazione, no? Come voi sapete, è una parola che deriva dal verbo latino moveo, no? Moveo, muovere qualche cosa dentro, la cui deriva perfino la parola emozione, no? Cioè questa motivazione è qualche cosa che è alla base di tutta la nostra dottrina e anche di tutta la nostra vita. Senza motivazione non c'è nulla. Non ci sarà la costante energia con la quale poi si persegue l'obiettivo previsto, non c'è una serie o ascolto delle parole del maestro, non c'è uno studio della dottrina e del suo metodo, non c'è naturalmente la pratica della meditazione. Però questa motivazione può essere di piccolo cabotaggio, di piccola entità, cioè proprio deve essere di una motivazione miseranda, come io rispetto la legge, supponiamo, perché se non rispettassi la legge sarei punito o sarei arrestato. Non è quella una vera obbedienza alla legge, quella è solamente un'obbedienza formale alla legge per paura delle sanzioni che poi comporterebbe il violare la legge. Nella tradizione buddista che diciamo Claudio ha letto, naturalmente c'è tutto un background induista. La dottrina già dei Vedanta, dei libri sacri indiani, già parlava appunto dell'esistenza, oltre questo mondo, di altri mondi ultraterreni che fossero tutti costellati da figure fameliche, da demoni, fossero costellate da inferi, tutte cose insomma che fanno parte della cultura induista e che, della quale molto è stato adottato nel primitivo buddismo. Perciò ancora oggi si cita questa cosa per dire, cioè io pratico e sono motivato al rifugio perché sennò se mi comportassi male, per dire, finirei negli inferi o andrei presso il preta o gli asura o quello che sia. Ecco, questa è la piccola motivazione di colui che non ha veramente fede. Io ho un mio caro amico, per dire, no, che prega tutti i giorni sino a sfinirsi, e lui sostiene con me di avere fede. A me dispiace perché è proprio un caro amico, ma lui non ha affatto fede, ha solo paura della morte. Questa non è fede. Chiamiamola col suo nome, è una paura che possiamo provare tutti. Chi uno dice io non ho nessuna paura, magari perché ha 20 anni ed è in perfette condizioni di salute, bisogna vedere quando ti dicono che hai un linfoma e hai 3 mesi di vita davanti a te se hai la stessa prosopopea o convinzione. Ma detto questo, voglio dire, quella non è fede. Come la motivazione di rifugiarsi perché vuoi non essere soggetto alle sofferenze che ti possono capitare oltre la morte, è una motivazione di bassissima qualità. Leggi la seconda un attimo.
La motivazione media è costituita dall'aspirazione alla pace del nirvana e a liberarsi in tal modo di tutte le sofferenze del samsara.
Ecco, cioè praticamente è come naturalmente il mito di Shangri-La, no? Il mito di Shangri-La e del Tibet come panacea di ogni male, di ogni dolore mentale. Per cui a un certo punto questa seconda motivazione è la motivazione di chi pensa che attraverso una serie limitata di pratiche si possa raggiungere il nirvana, la liberazione da ogni sofferenza e da ogni dolore. Ovviamente le cose non sono così semplici e facili, ma è un'altra motivazione assolutamente risibile. Uno non è che si fa di eroina, si fa di morfina, si fa di cocaina e questo li toglie ogni sorta di sofferenza perché blocca tutte le afferenze dolorifiche, non ha risolto assolutamente nulla, ha messo le premesse di altri 100 infermi, Non è che uno pensando così di raggiungere il nirvana possa fare chissà quale cosa, a parte il fatto che non è certo che questo possa accadere appunto per il tipo di motivazione egoistica con la quale questo avviene. Invece la via più importante di cui parlava il terzo punto e che è la cosa essenziale che ci riguarda è appunto la via del Bodhisattva, che adesso ci leggerà Claudio, poi io commenterò.
Viene chiamata motivazione suprema dei grandi esseri o dei Bodhisattva, ed è il desiderio di conseguire la capacità di aiutare tutti gli esseri senzienti che soffrono nel samsara a raggiungere la suprema illuminazione.
Esatto, cioè questa è la cosa più importante. Noi non dobbiamo pensare a noi stessi, come punto principale della nostra vita, ma dobbiamo avere una motivazione profondamente altruistica. Dobbiamo essere un medico, diciamo, un infermiere, un barettiere che aiuti la persona che soffre. Dobbiamo essere la zattera, la barca che permette alla persona in difficoltà che sta per affogare di attraversare il fiume, di essere un ponte, una nave per permettere appunto di traghettare le persone che soffrono. Solo se noi abbiamo questa vera e profonda motivazione dentro di noi, una motivazione che deve essere altruistica, che deve essere però senza scopo e senza sforzo. Cioè se la motivazione è altruistica solo a parole e serve naturalmente per farsi vedere, io faccio beneficenza, io aiuto gli altri, mi metto a stare bene, a farmi guardare quando do le bocine o spedisco soldi ai bambini sofferenti o altro, quella non è assolutamente quello che conta. Il vero Bodhisattva, quello che percorre tutti i gradini dei Bhumi, cioè tutti i gradini che portano alla suprema illuminazione, è uno che è motivato solamente dal rispetto profondo della dottrina del maestro, in un atteggiamento fortemente compassionevole verso gli altri, che deve essere caratterizzato da una grandissima generosità altruistica. Laddove manca questo, non c'è lettura di 1.000 milioni di mantra, non c'è lettura di 10.000 canoni del Buddha, non c'è niente di niente che possa portarti a ottenere quello che è il nostro più profondo obiettivo, cioè conseguire la suprema illuminazione.
Ma questa generosità è altruismo verso gli altri.
21 e 20.
Può essere, cioè che similitudine c'è con quella che viene chiamata carità cristiana, che può essere sintetizzata quasi negli stessi termini? O c'è qualche differenza tra la carità cristiana e quella che invece nel buddismo viene chiamata appunto generosità e comportamento altruistico?
Allora, io non mi permetto di giudicare naturalmente la dottrina cristiana, verso la quale ho il massimo rispetto, e verso la dottrina che mi è stata insegnata da mia madre quando ero ragazzo. Io ho sempre ritenuto, e lo ribadirò a tutti, che non c'è niente nella dottrina cristiana che un essere umano degno di questo nome e sincero e onesto possa praticare vergognandosi di praticarlo. La dottrina cristiana in sé è una dottrina straordinaria, è una dottrina ottima, sotto ogni profilo la dottrina cristiana, la dottrina cristiana. E infatti il Dalai Lama, quando gli fa la domanda cosa pensa del cristianesimo, risponde sempre: ce ne fossero tanti di buoni cristiani, di buoni cristiani. Ma la carità è qualcosa di diverso dalla nostra, anche se la parola, diciamo, da dove nasce la generosità? Nasce dalla profonda compassione verso gli altri esseri senzienti, vero? Esseri senzienti. E questa carità, questa generosità compassionevole si chiama karuna, karuna. Non a caso, diciamo, la parola in sanscrito ha la stessa origine della parola caritas, della parola caritas, va bene? Ora, per quello che io ricordo e quello che posso dire, sono tre le caratteristiche fondamentali, cioè questa fede, questa speranza e questa carità. Però questa carità, voglio dire, ha, diciamo, qualcosa di differente dalla generosità compassionevole, perché in quel caso si prende carico della persona sofferente. Ci sono moltissimi cristiani che lo fanno e sono degni del massimo rispetto. Ci sono tantissime istituzioni all'interno della Chiesa cristiana che fanno tantissime opere di beneficenza, moltissimi emarginati, poveri, tossicodipendenti, in grandissima difficoltà vengono aiutati. E infatti la parola carità, caruna anche, poi è quello che passa nell'inglese, I care, no? Io mi prendo cura, mi prendo interesse di te. Però, io sono convinto, ripeto, sono convinto che la maggior parte della motivazione di questa dottrina è legata, io mi prendo cura di te, ma io sono più importante di te. Va bene? Io mi prendo cura di te, ma sono più importante di te.
Però noi abbiamo presente, per esempio, l'esempio lampante della carità cristiana può essere Madre Teresa di Calcutta.
Per esempio,
certamente non gli si può dire.
Io non posso fare esempi singoli, ne conosco tantissimi esempi assolutamente di questo tipo, ma sto dicendo che per quello che io so dai testi che ho studiato, è proprio qualche cosa di una carità che mai fa, eccetto appunto i casi santi, va bene, fa come dice Shantideva, scambia se stesso con l'altro.
Sì.
Io non sono sicuro che la maggior parte di coloro che praticano quella carità si metterebbe al posto dell'altro. E proprio non voglio, però non è una critica, capito? È un'impostazione culturale.
Sì, però non si sta parlando si sta parlando dell'essenza.
L'essenza, per quello che vedo io, l'essenza è legata, i due concetti sono diversi, perché in uno proprio c'è un atteggiamento che di base è quello di dire io mi scambio con te, l'altro invece io sono io e ti aiuto per quello che posso.
Però la differenza è questa, che a livello teorico e anche di fede, magari questo scambio tra me e l'altro sofferente non è visibile, cioè nel senso noi ci dobbiamo credere che magari con questa grande compassione in qualche modo c'è uno scambio tra chi è verso la via dell'illuminazione e chi si trova in situazioni bisognose di aiuto, ok? Mentre per esempio nella generosità cristiana vediamo degli esempi veramente concreti, cioè Madre Teresa di Calcutta è il simbolo, però ha tutto alle spalle un sistema di persone che effettivamente praticano e sono perfettamente sconosciute voglio dire, intanto, la generosità e l'altruismo.
Intanto non
quindi io volevo capire qual è la differenza.
Spiegando la differenza.
O stiamo parlando della stessa cosa?
No, non stiamo parlando della stessa cosa, è lì il problema. Non stiamo parlando della stessa cosa. Anche se, ripeto, sono convintissimo che esistano dei Buddha anche al di fuori della nostra dottrina. La Buddhità non è un concetto legato al buddismo. Sebbene possa sembrare così, non è legato al buddismo. La Buddhità è un particolare stato energetico di una persona. E questo può essere un Buddha, può essere benissimo, ma di Calcutta sulla quale ho pochissima conoscenza. Non so nulla, so che ha aiutato tanti umili, diseredati e sofferenti, e già questo mi basta. Però, ripeto, è proprio il concetto, cioè della io, quello che... immaginatevi se io, che già conosco poco il buddismo, sono di limitate capacità intellettuali, mi possa mettere adesso a fare un'esegesi sulla dottrina cristiana, ma manco per idea. Tra l'altro, laddove ci fossero dei cristiani, avremmo centinaia di contestazioni di quello che dico. Ma proprio è chi è portatore del concetto della carità, a differenza di quello che possa sembrare, non è Gesù Cristo. Non è Gesù Cristo. Ma è un altro, il vero fondatore del cristianesimo. Non è Gesù Cristo il vero fondatore del cristianesimo. Molti credono che sia Gesù Cristo, non è assolutamente vero. Senza quest'uomo cristianesimo non ce ne sarebbe. Ed è Paolo di Tarso, Saulo, diciamo, Saulo, un ebreo che ha tradito la sua dottrina, l'ebraismo per l'appunto, per diventare cristiano. Ed è lui che parla di questa carità, di questa carità. E questa carità, come ne parla lui, si vede proprio che è qualche cosa di differente dalla nostra, pur essendo un concetto rispettabilissimo. Non è che diciamo, se diamo 100 euro, supponiamo, se fosse mettere in termini così banali, a un bambino sofferente, la nostra compassione vale di più perché è buddista, la carità. Vale la stessa identica cosa, ma è proprio nel concetto di Paolo di Tarso che questa cosa è diversa. È la base culturale nella quale questa cosa nasce. Non c'è nulla da fare.
E quindi come si esprime questa differenza?
La differenza si esprime appunto in quello che ho detto poco fa io, ma che potrebbe essere facilmente contestato da un'altra persona. Quell'atto, diciamo, è un atto in cui io sono disposto a essere generosissimo con una persona. Però sono io e tu sei tu. Questa cosa, concettualmente, non è che poi noi siamo dei santi e loro sono dei cosi, noi siamo peggio di loro in moltissime cose. Però dal punto di vista proprio della base dottrinale, di quello che è il background della dottrina, è proprio diverso. Io non sono io e tu sei tu. Io sono in qualunque momento tu.
Ma nei Vangeli l'essenza è quella, indipendentemente da Paolo di Tarso, che per me appunto non è un cristiano perché fonda una sua chiesa, ma nell'essenza dei Vangeli invece, quando si legge sia in quelli canonici che in quelli apocrifi, che comunque per diversi secoli erano canonici perché sono stati stabiliti dopo quali erano quelli, diciamo così, canonici, gli altri tolti fuori perché creavano problemi alla gerarchia. Ma dico, l'essenza è quella invece delle tu sei me e io sono te. Nel cristianesimo è così, se vai all'essenza del Vangelo.
Eppure,
me in tutti gli altri.
Eppure non è così. C'è una sorta di sano egoismo nel dire non fate agli altri ciò che non volete che sia fatto a voi. È proprio una, non è una grande cosa, ripeto, ma è proprio una questione di differenze dottrinali. Poi
è una traduzione sbagliata dei Vangeli di Pella, perché non è così.
Non conosco l'aramaico, ma conosco bene il greco.
Ci sono una serie di traduzioni dei Vangeli, ci sono parti notoriamente tradotte.
Però non fate agli altri ciò che non volete essere
per evitare questa contestazione gli ho detti bene in greco,
e vabbè, come la storia del cammello nella Cruna del Lago, che non è un cammello e continuano a metterci il cammello.
Tra l'altro adesso non voglio dire, perché purtroppo stavo parlando della lingua, siamo finiti in un altro momento, veramente l'ultimo che mi interessa trattare, ma voglio dire, sono testi intanto scritti da 30 a 70 anni dopo la vita in questo mondo di Gesù di Nazareth, e sono scritte da persone che non l'hanno mai visto in faccia, non l'hanno mai conosciuto, è qualcosa di abbastanza... Ripeto, sono una sorta di parabole, di sutra, voglio dire, che non sarebbero andate da nessuna parte. Erano quattro gatti. Chi ha cambiato le cose fondamentalmente è stato Paolo di Tarso, che si è servito delle stesse vie delle quali si servivano i più profondi nemici di questa dottrina, cioè i romani. Lui ha sfruttato le vie romane, sia di comunicazione proprio fisica, sia di comunicazione epistolare, mandando le sue lettere dovunque. E del resto voglio dire, ripeto, ho fatto la premessa che ho pieno di rispetto di questa dottrina, ma quando si parla dei Vangeli, voglio dire, rimarrete senza parole credendo che sia Gesù Cristo il fondatore del cristianesimo, quando più di metà del Nuovo Testamento è stato scritto da Luca ed è fatto dagli Atti degli Apostoli. Se questi avessero fondamento e priorità su tutto, quelli sarebbero al centro dell'universo e non Luca con tutte le sue cose. E adesso ho grande rispetto per Luca, anche perché
medico,
perché era medico, ma perché dice due cose: che os loquitur edis abundantia cordis, che la lingua parla dall'abbondanza del cuore, no? E poi un'altra frase sulla quale concludo la lezione e sulla quale dobbiamo meditare tutti, perché Luca era una persona con un fondamento di luce molto importante, e dice che ipocrita colui che applica agli altri la misura che non vuole che sia applicata a sé. Va bene? Facciamo 5 minuti 5.
C'era l'intervento di Gianluigi, però.
Di meditazione.
L'intervento di domanda di Gianluigi.
No, soltanto dicendo, se una delle differenze fondamentali può derivare dal fatto che la visione buddista si basa sulla vacuità, quindi la vacuità di chi dona, la vacuità di quello che è donato, della cosa del donare, e che forse questo può differenziare in maniera abbastanza netta.
Questo può essere detto se però non si conosce bene, questo è molto giusto, però voglio dire, esiste una tipo di dottrina nell'ambito del cristianesimo estremamente importante, che è una dottrina proprio mistica, con un raggiungimento attraverso la meditazione di una sorta di vacuità, una sorta di appunto compagnia posciugnata, che ad esempio basta leggere i testi di Meister Eckhart, per dire, o testi del grande Alberto Magno o di Anselmo d'Aosta, per cui voglio dire, non è questa differenza, esiste sempre a livello ideologico. Ma io parlavo con un mio amico che appunto stasera è di Genova, ha il mio stesso nome e cognome, è incredibile, e che lui è un cristiano molto, e stava facendo una sorta di questione ideologica sul fatto che se esistessero altri mondi, e ne esistono ovviamente tanti, ma dice, ma allora se esistono se esistono, dice, è venuto su questa terra a salvarsi dal peccato originale, diceva lui, e che cosa accadrà? E dice, gli altri che fine faranno? E gli ho detto, vedi, ho detto, sì, sarai anche cristiano, ma non hai letto bene i testi di Paolo di Tarso. Perché nella famosa lettera agli Efesini dice, in auto existe tapanta, che vuol dire, lui è stato redento tutto. Perciò basta leggere profondamente e si vede che le differenze non sono così grandi.
Può ripetere l'ultima frase che hai detto?
Che cosa?
Lui ha detto...
Cioè lui diceva che, diciamo, se fossero altri mondi,
sì,
diciamo
sì,
così, lui è venuto per salvarsi dal peccato originale, così è la dottrina loro,
sì,
no? Alla fine dice, allora gli altri che fine fanno? Che fine hanno fatto? Ho detto, non hai letto bene la lettera di Paolo in greco, no? Dove dice, in auto ectis tapanta, e lui è stato redento tutto.
Ecco,
e tutto
sì,
è tutto, è
sì,
panta
sì,
è panta.
Sì, sì, sì.
Capito?
Sì.
Ecco. E allora... queste differenze io sono contento, ma quando vedo che, per dire, Madre Teresa di Calcutta, minuta albanese, ma povera disgraziata, prende in mano una persona morente di AIDS nelle vie di Calcutta, io faccio tanto il capello e dico, ce ne fossero tanti buoni buddisti. Capito?